Bentornati su RBN Cagliari. Ricordiamo che potete contattarci anche per chiederci delle domande sull'argomento in essere su redazione RBN bot di Telegram. Ora Giuliano inizierà a spiegarci Ganimedes.
Grazie Pietro. Allora, prima di tutto dobbiamo partire dalla denominazione. A questo importante appuntamento di inizio novembre, il giorno di ogni santi, per la precisione, Dogna Santu, tali eredità ancestrali che la Sardegna si porta dietro dalla notte dei tempi sono tuttora ancora palpabili. A Tiana e a Seui si chiama su Prugadorio, a Cuglieri su Vanessudocco, nel Nuorese su Mortu Mortu, in Baronia e a Dorgali su Vetigoccone o su Vedigoccone. Nell'area campidanese invece Isani Maso Isani Meddas o in certe parti sempre del campidanese Ispaniceddas, mentre in Gallura esisteva la tradizione degli Molti Molti e nel Sulcis quella de Subidio Longo. Ma al di là delle diverse definizioni, il contenuto è abbastanza simile, con una scaletta che si differenziava poco in tutto il territorio sardo. Ma prima di parlare del rituale vero e proprio, dobbiamo fare una premessa importante, ovvero raccontare del culto dei morti in Sardegna, che è un culto importantissimo e anche molto sentito, legato a particolari riti e superstizioni.
Ma ora una pausa musicale in cui con i Deaf in Junes, ovvero il progetto musicale del musicista folk britannico Douglas Bearse, meglio anche conosciuto come Douglas P. Deaf in Junes, che si formarono appunto in Gran Bretagna nel 1981, bellissimo anno perché sono nato io, come trio, ma dopo l'abbandono di alcuni membri a favore di altri progetti nell'85, i Deaf in Junes sono divenuti progetto solista del singolo Douglas Bearse, che si avvale di alcuni collaboratori occasionali.
There we stood at the edge of the world, snatching the sun from the sky. Oh, leper-lord, my something of
the terror. It's in our blood. So let the storm flower flow. Nectar from above. I hold you in contempt like a guilty dog. My Rhine barbarity. Blackbirds kiss me, oh let the blackbirds kiss me, let the blackbirds kiss me, my Rhine atrocity.
Su RBN Cagliari, ricordiamo sempre il bot su Telegram, redazione RBN, se ci volete porre qualche domanda. Giuliana potrà continua sulla descrizione del culto dei morti dei Zanimeres.
Ok, allora, in Sardegna la morte ha sempre avuto un ruolo fondamentale nella vita sociale di ogni comunità, fin dalle epoche più remote. Essa era infatti vista come una continuazione della vita in un'altra dimensione e veniva celebrata con una serie di rituali di passaggio, i quali, con la costante complicità della superstizione, erano destinati ad accompagnare il defunto nell'aldilà. Il ruolo fondamentale era sempre giocato dalle donne, essendo l'isola improntata su una cultura matriarcale, sia che si trattasse di un marito, di un fratello, di un figlio, era sempre la donna a prendere le redini. Ancora nello specifico era la parente più stretta che iniziava il rito. Un rito che appunto iniziava accendendo una candela e facendo il segno della croce di fronte al morto, chiudendo poi le palpebre e soprattutto le labbra affinché non sfuggissero al morto i segreti di famiglia. Nelle primissime ore che seguivano il decesso, il cadavere veniva lavato, vestito e composto accanto al focolare domestico. Solitamente veniva disteso su un tavolo su delle assi coperte da un lenzuolo. Sul petto gli veniva messo un piccolo crocifisso di legno. Riprendendo poi l'antica consuetudine romana, il morto doveva essere disposto con i piedi rivolti verso la porta, in modo da facilitare il trapasso. La superstizione, come potete ben notare, è sempre presente in ogni passaggio. Nelle ore successive, quando il feretro era ormai composto, seguivano le prime visite dei vicini di casa e dei parenti. Da questo momento iniziava la veglia funebre vera e propria, che assumeva connotazioni e denominazioni diverse a seconda dell'area geografica. Infatti, in alcune aree del Campidano, la veglia è detta sabisita, in altre ancora è sugrumpiu, e infine nel nuorese si parla de saria. Anche in questo caso il ruolo principale nel rituale era svolto dalle donne, che sedevano ai lati del morto oppure si accovacciavano sul pavimento, mentre gli uomini prendevano posto in fondo alla stanza o addirittura in una stanza attigua, anch'essi in gruppo. La veglia poteva essere accompagnata da delle litanie funebri o dal preghiere, pronunciata ad alta voce oppure bisbigliata o semplicemente era silenziosa. In segno di lutto poi era usanza da parte delle donne, che già comunque sia si vestivano completamente di nero, proprio in segno di lutto, coprirsi la parte inferiore del viso con un lembo del loro fazzoletto da testa tirato su fino a coprire il naso. Il giorno del decesso le famiglie del vicinato avevano il dovere di mandare il pranzo alla famiglia del defunto, e questo è un rito che ancora in molti paesi è in uso. La porta di casa doveva rimanere rigorosamente aperta, nonostante freddo ed intemperie, e la cena di veglia si consumava in silenzio. Al settimo e al nono giorno della morte era poi usanza da parte dei familiari del compianto distribuire ai vicini carne, pasta e pane.
Ora una pausa musicale con un altro gruppo di successo già ascoltato tante volte su RBN. È quello dei The Cure. Ancora una volta ribadiamo l'importanza di questo gruppo, non solo nel mondo della New Wave, ma anche nella musica rock a 360 gradi, musicalmente eclettici e inossidabili dal vivo. Vi presentiamo ora due brani. We'll be right back.
When we used to fall, and even if we dream, I don't.
comeback in RBN Cagliari, continuiamo con Giuliana, con Isani Medas che continua la spiegazione.
Allora, ben ritrovati a tutti, continuiamo a parlare del culto dei morti. Esistevano delle apposite figure incaricate di provvedere al compianto funebre, le cui radici affondano anche in questo caso fin dall'epoca romana. Infatti, nel mondo romano, la salma veniva accompagnata fino alla tomba attraverso una processione solenne, a cui prendevano parte i familiari e le prefiche, ovvero delle donne, il cui scopo era quello di pronunciare delle litanie e dei lamenti, rendendo così il momento del compianto estremamente drammatico. Queste, chiamiamole professioniste del pianto, non erano molto diverse dalle nostre attitadoras, che durante i funerali avevano appunto il compito di intonare i lamenti funebri oppure le lodi per il defunto, accompagnando il momento con una gestualità ritmica convulsa e agitata. Talvolta arrivavano persino a graffiarsi il volto e a strapparsi delle ciocche di capelli per accentuare appunto il dolore e rendere abbastanza reale la sofferenza. Questo lamento funebre viene chiamato Satidu o Sudeu e aveva appunto lo scopo di enfatizzare la drammaticità del momento in modo da placare l'ira del defunto. Tanto nell'antica Roma quanto appunto in Sardegna si riteneva infatti che i defunti fossero un tantino permalosi e non avrebbero visto di buon grado un rito funebre senza pianti e lamenti. Infatti le attitadoras venivano chiamate dai parenti del defunto, i quali generalmente poi le ricompensavano con servizi e beni di prima necessità, quali olio, pane, grano. Attraverso poi Satidu si lodavano anche le virtù, il carattere, il coraggio, oppure si evocavano anche degli episodi salienti della vita della persona morta. Ma poteva capitare anche che si cantavano le disgrazie che avrebbe potuto colpire la famiglia a causa di questa morte. Si cantava rigorosamente in rima e ciò stupisce parecchio, perché si trattava per lo più di donne che non avevano superato, diciamo, la terza elementare, donne, diciamo, analfabete, che però erano delle grandi improvvisatrici degne della più antica tradizione sarda. Alcuni canti infatti venivano tramandati oralmente per molto tempo. Il contenuto del Satidu variava a seconda della situazione, se si trattava di bambini, di adolescenti, di padri o di persone mature, comunque sia, e variava anche a seconda della morte, che fosse naturale o violenta, e in questo caso il lamento funebre assumeva delle connotazioni ancora più drammatiche, in quanto spesso si invocava la vendetta. Non è un caso, infatti, che la Chiesa abbia incominciato a scoraggiare fin da subito queste pratiche, definendole pratiche pagane, arrivando addirittura, ovviamente, a vietarle. Per la religione cristiana, infatti, la morte era vista come una nuova vita, un premio eterno legittimato appunto dal sacrificio del Cristo stesso, e pertanto il lutto era un momento da vivere con grande dignità, senza troppi artifici, ma ovviamente sappiamo che in Sardegna è impossibile sradicare queste usanze e tradizioni vecchie di secoli, e fortuna o non fortuna, questi culti sono sopravvissuti pur convivendo con la religione cristiana.
Ora una pausa con gli Adams and Ant, che non è altro che una band inglese rock della corrente New Wave, che raggiunse, diciamo, un discreto successo proprio a cavallo degli anni 70 e 80, con vari singoli, tra i cui Ant Music, Stand and Deliver, che appunto sta la prossima canzone, o Prince Charming. Era capitanata da Adams Ant, alta voce, e Marco Pirroni, penso di origine chiaramente sarde, che usava la chitarra. Questo duo componeva la maggior parte delle canzoni del gruppo, infatti. Incisero solamente 3 album, antologie a parte, Dick Weir's White Sox nel 79, King of the Wild Frontiers nell'80 e Prince Charming nell'81.
Hey, 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 hey.
Bentornato in studio su RBN Cagliari. Giuliana, adesso continua col culto dei morti.
Allora, l'importanza del culto dei morti in Sardegna si può vedere chiaramente anche nei tantissimi siti archeologici presenti. Infatti, per studiare il culto degli antenati dobbiamo per forza di cosa avvalerci anche dell'archeologia, in quanto abbiamo delle costruzioni molto antiche che sono profondamente legate al culto dei morti e a quelle che dovevano essere le divinità adorate nel passato più lontano della nostra esistenza. Degli esempi possono essere i menhir, certo non di origine sarda, lo sappiamo bene, ma importati dalla cultura megalitica europea già preesistente, oppure le domus de Janas, le case delle fate. Questi sono proprio dei siti sardi, molto antichi, caratterizzati per essere delle vere e proprie rocce forate nel quale inserire il defunto. Ma ovviamente questo argomento avrà una puntata a sé, speriamo molto presto, in quanto c'è tantissimo da dire. Arriviamo ora a descrivere questo famoso Halloween nostrano. Allora, la ricorrenza iniziava ovviamente nel giorno di Ognissanti. Quando la situazione economica lo consentiva, le donne organizzavano la festa dei morti con un largo anticipo, preparando i tipici dolci di sapa. Per chi non lo sapesse, è uno sciroppo d'uva che si ottiene dal mosto appena pronto di uva bianca o rossa. Mentre il giorno dei santi, ogni famiglia iniziava a predisporre in un cesto ciò che il giorno seguente avrebbe donato ai bambini. Naturalmente, in base al periodo storico, ma anche all'agiatezza della famiglia, i dolci stagionali potevano, come i pavassini, lasciavano spazio anche ai classici frutti autunnali. Novembre, lo ricordiamo, è il mese delle castagne, delle noci, delle mandorle, delle melagrane. Quindi nulla di strano, ovviamente, se i bambini spesso si ritrovavano questi frutti come dono. Il giorno successivo, il 2 novembre, il giorno appunto dei morti, i bambini, solitamente vestiti di stracci, così voleva la tradizione, e per chi avesse visto la locandina del nostro programma, spesso indossavano una busta in testa, dove appunto venivano forati la zona degli occhi e della bocca, spesso fatto di tessuto, una vecchia federa oppure di carta. E appunto questi bambini diciamo incappucciati fin dalla mattina percorrevano le vie dei paesi con un sacchetto sulle spalle. Tale improvvisata bisaccia, in un tempo in cui le buste di plastica ovviamente non esistevano, erano di solito una vecchia e logora federa di cuscino. I bambini passavano di casa in casa per chiedere su mortu mortu oppure i doni poisani meddas, ovvero per le anime dei propri antenati. Era una grande festa che i più piccoli ovviamente aspettavano con gioia e spensieratezza. Questi andavano appunto così di casa in casa a caccia di dolci e di prodotti gustosi della natura. L'importante però era non andare mai da soli, infatti era d'obbligo uscire almeno in due, non si sa mai che tra i sani meddas non si fosse incontrata qualche anima smalas, qualche anima cattiva. Il ruolo dei bambini è uno degli aspetti più interessanti, essi infatti nella tradizione rappresentavano le anime dei defunti ed è proprio per questa ragione che ricevevano i doni e non potevano non essere ammessi nelle case. Fin da bambini infatti venivano educati a non temere i defunti, tanto che in occasione dei lutti veniva sempre mostrato loro il cadavere nella bara. Addirittura venivano spesso anche invitati a toccarlo e poteva capitare che fossero posizionate alcune lire affinché i bimbi le prendessero a mo' di regalo del defunto. Un altro aspetto di questa particolare ricorrenza che dava importanza ai più piccoli era la loro funzione positiva in caso di disamistade, ovvero litigio tra le famiglie. La festa dei morti poteva infatti trasformarsi in un'occasione per mettere pace tra le famiglie. Capitava infatti che i bambini fossero inviati nelle abitazioni, chiamiamole nemiche, per tentare di ricostruire la pace, proprio perché era inaccettabile non accogliere e non offrire dei doni ai bambini durante il giorno dei morti.
Nuova pausa musicale con gli SPQR in giustizia sociale. Tornati su RBN Cagliari, passiamo però a riempire anche lo stomaco, dopo la mente anche lo stomaco. Quindi Giuliano adesso ci spiegherà il lato culinario anche della festa.
Esatto, prima di spiegarvelo vi ricordo il nostro bot di Telegram, se avete qualche curiosità da chiederci, redazione RBN bot. Qualcuno durante la pausa musicale ci ha fatto la battuta, i bambini nella locandina del programma sembrano i bambini del Ku Klux Klan. Non ditelo in giro ovviamente, ma non sono i bambini del Ku Klux Klan. Ritorniamo un attimo seri e continuiamo a parlare del rito e della festa dei Sanimeddas. L'usanza più diffusa e ancora viva oggi in tanti comuni della Sardegna era quella di imbandire la tavola per i defunti, un rito che nasceva dalla credenza che ogni anno, durante la ricorrenza dei morti, questi tornassero nelle proprie case a banchettare. Era molto importante lasciare loro da mangiare, diversamente, se fossero tornati a casa e non avessero trovato nulla, si sarebbero anche potuti vendicare. Interessante anche sottolineare che in alcuni paesi anche le credenze venivano lasciate aperte proprio per consentire loro di nutrirsi. Inoltre vi era l'usanza di eliminare dalla tavola apparecchiata le posate appuntite per evitare che le anime meno benevole potessero ritorcersi contro le persone della casa. Anche se in tanti sarebbero pronti a scommettere che la famosa zucca intagliata di Halloween rappresenti esclusivamente una caratteristica della festa americana, si sbagliano perché in Sardegna le zucche venivano lavorate e trasformate in esseri spettrali molto prima che la suddetta festa sbarcasse nell'isola. Quando non si potevano usare le zucche, si prendevano le rape e servivano appunto per tenere lontane le anime cattive. Alla tradizione sarda legata a questo particolare periodo dell'anno era quello delle lampade. Nelle case si accendevano lumi ad olio, dette lantias, ognuno per ogni antenato da ricordare del nucleo familiare. Tali tradizioni, un tempo vive in tutta la Sardegna, hanno resistito fino a pochi decenni fa nei centri più piccoli, mentre oggi si ritrovano soltanto in alcune aree della Barbagia, dell'Ogliastra e della Gallura. È interessante anche analizzare le connessioni di tale ricorrenza, il ricordo appunto dei defunti, con le particolarità del calendario agricolo. Questo momento dell'anno infatti corrisponde con la fase nella quale le ore di buio corrispondono esattamente con quelle di luce. In poche parole, ci troviamo in perfetto equilibrio prima che il buio, quindi le tenebre, non prendano il sopravvento, superando le ore di luce. È la fase nella quale la natura sta appunto per addormentarsi, la stagione più fredda, più buia, meno fruttifera, nel quale gli animali e le piante riposano in attesa appunto dell'esplosione di vita in primavera. Non è certo un caso quindi che la ricorrenza dei morti sia stata inserita proprio in questa fase del calendario. Del resto, ogni festività era strettamente legata al ciclo di morte e di rinascita della natura e pertanto anche dei raccolti. Ovviamente col successo di Halloween d'Oltralpe è stata rispolverata anche da noi questa festa che era andata un po' perduta. C'è chi appunto la festeggia l'americana con costumi diabolici, chiedendo dolcetto o scherzetto, e chi invece ha deciso di continuare l'antica tradizione dei Sani Meddas andando di casa in casa e chiedendo un dono e una preghiera per le anime dei propri defunti.
Continuiamo per una pausa musicale ancora con gli SPQR con Balticum.
Speranza. Buongiorno. fuoco prima di essere schiavi oppure legionari. Voci di criminali sulle sponde del Baltico che hanno lasciato il domani.
Un riauso in RBN Cagliari, continuiamo con qualche curiosità della Desani Medas.
La traduzione ovviamente si è capito, ben ritornati, dove dire pro casteddu. va bene. Prima di continuare salutiamo Carlo dall'Irlanda che ci fa i complimenti per la trasmissione e che dice colonna sonora ineccepibile finora. Finora e anche fino alla fine, Carlo. Un saluto affettuoso. Allora, continuiamo parlando di una curiosità. Il rito dei Desani Medas, o meglio, nello specifico in questo caso, De Subrugadoriu, è molto sentito e festeggiato con una sagra famosissima in Sardegna, De Subrugadoriu, infatti, un'antica tradizione che si svolge nella caratteristica cornice del centro storico di Seiui, un paesino nell'entroterra. Alla suggestione di un ambiente pressoché intatto, fanno da contorno una serie di iniziative che rievocano appunto la peculiarità di questa ricorrenza legata al culto delle anime. Il contesto in cui si svolge la sagra rappresenta sicuramente una delle ragioni che rendono particolarmente interessante l'appuntamento. L'atmosfera che si vive, le luci soffuse, le antiche tradizioni dei maestri vi riporteranno appunto indietro nel tempo. La festa infatti dura 3-4 giorni e ci si può immergere completamente tra le bancarelle, piene ovviamente di ottimo cibo e vino sardo, da dei spettacoli teatrali che richiamano appunto l'antichità, sfilate di maschere sarde, escursioni e quant'altro.
Nuova pausa musicale con gli Argine, che sono un gruppo napoletano di musica post-funk neo-folk, fondato appunto a Napoli e da Corradino Videta nel 92. Concettualmente i testi in italiano sono impregnati di un visionario romantico decadentismo.
Sono ormai solo una. risveglio sapore di vanità sopite.
Bentornati di nuovo su RBN Cagliari, ecco Giuliano.
È stata una presentazione molto breve, stiamo sempre... Esatto, stiamo sempre trasmettendo dal nostro spazio non conforme di Via Cervi e continuiamo a parlare della festa dei Sani Medas raccontando due episodi, anzi due racconti leggendari legati proprio al periodo di Ognissanti. Sono racconti un po' da brivido, quindi preparatevi. Allora, la prima è una processione fantasma che ogni anno appare a Sassari. Sassari, infatti, come un po' in tutta la Sardegna, ci sono delle leggende e delle storie di fantasmi, tramandate forse da persone anziane o da chi li ha vissute in prima persona. Uno di questi racconti famosi è quello appunto della processione fantasma. Questa leggenda viene chiamata confraria dei sassaresi e pare che si tratti di processioni di morti che vagano per il centro storico per espiare appunto le loro pene prima di trovare il riposo eterno. Ci sono parecchie testimonianze al riguardo e ve le raccontiamo. Il nonno di una signora raccontava spesso di un amico che poco tempo prima di morire si era affacciato al balcone perché era stato svegliato dal rintocco delle campane. Una volta affacciatosi al balcone, vide una processione di monaci incappucciati che avanzavano verso il convento delle suore. Scusate, l'ambulanza? Dove appunto si diceva venissero portati un tempo gli appestati. Una volta ritornato dentro, si rese conto che era ancora notte fonda e non poteva esserci alcuna processione. C'è chi dice che questa processione appaia appunto la notte del 31 ottobre e passi nei pressi di via San Sisto e via Santa Apollinare, una processione che addirittura riesce a passare attraverso il portone chiuso della chiesa. Alcune persone raccomandano di non affacciarsi alla finestra o al balcone nel caso appunto si senta questa processione. Un'altra testimonianza arriva da una signora che racconta un aneddoto che è arrivato fino a lei dalla bisnonna. Il racconto parla di una processione in corso Trinità in via La Marmora, sempre centro storico di Sassari, una processione in cui le anime dei defunti erano completamente invisibili, ma si potevano vedere delle candele fluttuare nell'aria. Anche questa signora mette in guardia le persone dicendo che non ci si deve affacciare per nessun motivo. Altra testimonianza, un signore ci racconta un aneddoto di quando era giovane. Aveva un amico molto coraggioso che un giorno accompagnò la fidanzata a casa. Mentre tornava a casa però trovò la processione dei morti. Uno di loro, una di queste anime, si fermò e rivolgendosi verso di lui gli disse «Vai a casa, questa processione non è per te». Da quel giorno l'amico non tornò più lo stesso e i capelli gli divennero bianchi dallo spavento. Fu ricoverato purtroppo e non si riprese mai dallo shock. Un'altra persona ci racconta di un vecchio che si era svegliato nel cuore della notte per andare al cimitero a trovare i suoi cari. proseguendo per via Turritana, si trova di fronte alla processione fantasma e, fra tutte queste persone, riconobbe suo nonno. Il nonno si avvicinò a lui e gli disse: «Non devi uscire a quest'ora, questa volta ti ho coperto, ma la prossima volta non potrò farlo». Ovviamente da questi racconti si riesce a capire che le persone che vedono la processione successivamente muoiono per un motivo o per l'altro. Sembra quasi che le persone si trovino di fronte a un mietitore in cerca di vittime. Si dice che queste persone possono vederle senza alcuna conseguenza solo poche persone elette e che queste abbiano anche il potere di indicare agli spiriti le persone che meritano o stanno per morire.
Nuova pausa musicale ancora con gli Argine.
Direttamente da Cagliari.
RBN qua, proprio qua, per allegarti la giornata. RBN così,
sì,
la puoi ascoltare pure mentre cucini. RBN di qua, RBN di là, RBN ti accompagnerà. RBN.
Comunque, sto mangiando la pizza, non avete capito quanto è buona.
RBN.
Bentornati a RBN Cagliari, continuiamo con Giuliana con l'ultimo blocco.
Grazie Pietro, ormai siamo addirittura d'arrivo. Mi sono dimenticata prima una cosa importante, visto che vi ho nominato la locandina del programma, che è una locandina bellissima, non per dire, ma è bellissima, se non l'avete vista andate a vederla. Colgo l'occasione appunto per ringraziare i nostri due grafici, Giulia e Gabri, che riescono sempre ad accontentarmi nella locandina del programma. Ora continuiamo, finiamo raccontandovi il secondo racconto antico, secondo Contus Antigus. Allora, la seconda leggenda è simile alla prima, in quanto anche in Gallura esiste una processione di spiriti che viene chiamata Sarreula. Si racconta che le anime dei morti, sepolti nei cimiteri o nelle cripte presenti in passato in quasi tutte le chiese, andassero in giro la notte per fare penitenza. Vestiti con una lunga tunica bianca, vagavano per le viuzze dei paesi, scacciando al loro passaggio il buio della notte, con la luce tremolante delle candele che tenevano in mano. Se sfortunatamente ci si imbatteva in questa terribile processione, poteva anche capitare di vedere tra le anime in movimento lo spirito anche di un vivente. Ed era un cattivo auspicio, ovviamente, ma se la processione si muoveva lungo una strada in salita, colui il quale lo spirito vagava fuori dal corpo sarebbe morto entro l'anno, mentre se la processione si muoveva in discesa avrebbe, diciamo, solo patito una lunga malattia. Comunque sia, non era di buon auspicio. L'ultimo della fila dei morti veniva soprannominato lo zoppo, il zoppo, il quale non riusciva mai a raggiungere le altre anime, correndo quindi il rischio di non completare la sua penitenza. La regola infatti stabiliva che la processione non potesse partire prima di mezzanotte, mentre il rientro doveva necessariamente avvenire all'alba. Il malcapitato che incontrava Sarreula poteva ritenersi fortunato se se la cavava solo con un pestaggio, portando i lividi, li pizzichi di lì molti, per diverso tempo. L'unico modo per scampare alla furia di questi defunti era quella di riconoscere tra loro un parente o un compare, il quale aveva consigliato di stare sul ciglio della strada, possibilmente sopra vento e a monte della processione, in modo da non sentire il fetore dei morti e non essere quindi notato da questi. Per complicare la cosa, avrebbe anche dovuto farsi il segno della croce per salvarsi e recitare le 12 parole di San Martino, avendo cura di non sbagliare. Talvolta la visione di questi spiriti inquieti causava nel malcapitato uno spavento tale da non riuscire più a proferir parola. E c'era però una cura popolare, e che consisteva nel tagliare in croce 4 ciocche di capelli, una dalla nuca, una dalla fronte, una dalla tempia destra e una dalla tempia sinistra. Si doveva quindi poi pulire un tratto del focolare in cui mettere i capelli tagliati per poi essere bruciati. Una parte della cenere così ottenuta si poneva dentro un bicchiere con dell'acqua che la persona ammutolita doveva bere, in modo da essere liberata dalla paura e poter quindi raccontare la terribile esperienza. E qua concludiamo con questa ultima medicina de sazzicchido, come si suol dire in sardo, ovvero dello spavento.
Quindi vi salutiamo, speriamo di rivedervi in linea e di riascoltarci giovedì prossimo con la prossima puntata. Un saluto appunto da Pietro.
Un saluto a tutti da me e Giuliana, vi ringraziamo per l'ascolto e ci risentiamo giovedì prossimo da Cagliari e ogni giorno ovviamente su Radio Bandiera Nera da tutte le altre sedi. Un abbraccio a tutti, grazie.
Adioso, arrivederci in sardo.
lacrimosa, terra dei padri, terra dei morti appesi impiccati. Ignosa, mare di fuoco, di lame, coltelli e cannoni. Ignosa, terra dei padri, terra dei morti appesi impiccati. Ignosa, mare di fuoco, di lame, coltelli e cannoni. Sangue scura più dei monti e più del carbone. Ignusa di torri annientate dal tempo e le bombe, le bombe, le bombe, le bombe. Terra lontana, maledetta.